Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. In una guerra un soldato deve conoscere chi è il suo nemico. Certo. Perché se non conoscesse il nemico, arriverebbe una persona, lui non lo riconosce, sta lì e questa persona arriva, lo vede e lo ignora e poi la persona lo ammazza. Un soldato deve conoscere chi è il suo nemico, deve conoscere quali sono le armi, le tattiche del nemico per poter difendersi, ma deve sapere anche quali sono i suoi armi, le sue difese. Nel nostro studio, nell'epistola degli Efesini, agli Efesini, siamo arrivati alla parte finale in cui l'Apostolo Paolo ci insegna come comportarci nel combattimento spirituale in cui ci troviamo. Non sempre riconosciamo che siamo in un combattimento spirituale, ma siamo. E Satana aspetta momenti che siamo presi per attaccarci con pensieri falsi. Siamo in un combattimento ed è estremamente importante riconoscere questa guerra e riconoscere come combattere. Nell'ultimo sermone in Efesini abbiamo considerato Efesini 6:10 e vogliamo oggi guardare 11 e 12. Quindi rileggo da 10 a 12 e questi spiegano chi è il nostro nemico e come combattere, e poi prosegue con molto ancora, ma oggi vedremo questo Dio volendo. Leggo Efesini 6 da 10 a 12. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre e di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. E mi fermo lì. Ricordate quello che abbiamo visto nel versetto 10. Dobbiamo essere fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Dobbiamo essere fortificati perché ci troviamo in un combattimento terribile e pericoloso. Infatti, come leggiamo nei versetti 11 e 12, siamo in un combattimento contro principati e potestà, non contro sangue e carne. Perciò le armi umane, le capacità umane, la forza, l'intelligenza, la furbizia, l'unione umana non serve a nulla. Non serve a nulla. Non possono aiutarci. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che la nostra forza non basta. Dobbiamo avere la forza del Signore che, grazie a Dio, è sufficiente per ogni combattimento, per ogni tentazione, per ogni battaglia. Dobbiamo fortificarci ogni giorno e il modo di fortificarci è di dimorare in Cristo, camminare per fede, confessare i nostri peccati. Allora saremo fortificati per il combattimento in cui ci troviamo. Ora, iniziando col versetto 11, consideriamo la necessità di rivestirci con l'intera armatura di Dio. Ci serve l'intera armatura di Dio per poter vincere nel combattimento spirituale in cui ci troviamo, come spiega il versetto 12. Quindi leggo 11 e 12 di nuovo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Per considerare questi due versetti, iniziamo per primo, cambiamo l'ordine, considerando il combattimento in cui ci troviamo. Poi vedremo il comandamento di rivestirci dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Ma voglio iniziare con l'ultima frase che ho detto, le insidie del diavolo. Il nostro combattimento non è contro persone, sangue e carne. Perché se fosse contro persone, allora se noi siamo più forti di qualcun altro, potremmo vincere. Più forte fisicamente, più forte di capacità, di intelletto, eccetera. Ma il fatto è che non essendo il combattimento minimamente contro sangue e carne, la nostra intelligenza, le nostre capacità, l'unione con altri credenti in sé non possono aiutarci. Perché non stiamo combattendo contro sangue e carne. Quanto è importante ricordare che la forza umana non serve a nulla per combattere nel combattimento spirituale in cui ci troviamo. Un uomo fortissimo non ha alcun vantaggio su una vecchia donna paralizzata. La donna paralizzata può essere molto più forte di lui nel combattimento spirituale. Assolutamente. Se lei si fortifica nel Signore e nella forza della sua potenza, se lei si riveste dell'intera armatura di Dio, lei avrà vittoria dopo vittoria e lui sarà sconfitto nella prima battaglia. Quindi, chiunque si sente forte in se stesso si autoinganna. La forza umana non potrebbe mai darci la vittoria nel combattimento spirituale in cui ci troviamo. La furbizia umana non può mai liberarci dalle insidie di Satana. Dobbiamo amarci con l'intera armatura di Dio e trovare la nostra forza in Lui. Ecco da dove viene la vittoria. Allora, questo versetto 11 dice che siamo in guerra effettivamente contro le insidie del diavolo. Le insidie del diavolo, cosa sono queste insidie del diavolo? Cosa vuol dire la parola un'insidia? La parola descrive furbizia, descrive inganno, i metodi subdoli che Satana usa. Infatti, quando Satana attacca, quasi sempre non attacca in modo diretto e palese, piuttosto Satana è furbo, perché non ha il potere di attaccare in modo diretto e palese. E lui piuttosto usa la furbizia per porre trappole in cui ci camminiamo noi. Lui ci conosce molto bene e cerca di farci cadere con la furbizia, con l'inganno, anziché con la forza. Il potere di Satana sta nell'inganno, nella menzogna. Se ci crediamo, cadiamo. La Bibbia ci dà tanti esempi, tanti brani che ci parlano di come Satana opera. Quindi è importante conoscere il nemico, guardiamo come opera il nostro nemico. Satana si serve di persone. Ricordate l'ultima cena di Gesù con i discepoli? Dice, Satana entrò in Giuda. Ricordate? Satana si serve di persone, ma dietro le quinte è Satana. Quindi dobbiamo ricordare questo. In Marco 13, 22, Gesù parla degli uomini falsi che cercavano di sedurre, ovvero ingannare. Questo sedurre, ingannare, è modo di, con furbizia, intrappolare qualcuno. Loro fare segni prodigi, questo potere veniva da Satana. Leggo le parole di Gesù, Marco 13, 22. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. cerca, Satana cerca di sedurre le persone con l'inganno, la menzogna. Per difenderci dall'inganno dobbiamo conoscere le verità di Dio. Allora riconosceremo il falso. Per esempio in 2 Corinzi 2:11 vi leggo: facciamo questo affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Impariamo come opera. Satana opera per accecare le menti di coloro che non credono affinché non vedano la gloria di Gesù Cristo. Usa la menzogna, l'inganno. 2 Corinzi 4:4. Satana è chiamato qui il Dio di questo mondo, ve lo leggo. Nei quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana usa l'inganno e l'astuzia. Così ha sedotto Eva nel giardino, di cui leggiamo 2 Corinzi 11:3. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sfiate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Semplicità riguardo a Cristo, credere la verità di Dio senza confusione, credere quello che Dio dichiara. In 2 Corinzi 11, 13 a 15 impariamo che Satana si traveste in angelo di luce, i suoi servi si travestono come falsi apostoli. Volta dopo volta vediamo che il metodo usato da Satana è l'inganno, le insidie. Leggo quel brano 2 Corinzi 11. Tali falsi apostoli infatti sono operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Secondo Tessalonicesi 2:9 leggiamo: la venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni, di prodigi, bugiardi, sempre forme di insidie. Secondo Pietro 2, da 1 a 3, leggiamo che Satana si serve di falsi apostoli che usano inganno con parole bugiarde per sfiare le persone. Ve lo leggo. Ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il padrone che li ha comprati, si atterreranno addosso una fulminea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera, e la loro rovina non si farà attendere. Grazie a Dio. La fine è stabilita, ma nel frattempo ingannano. Apocalisse 12:9. Satana è chiamato colui che seduce tutto il mondo. Ringrazio Dio che questo brano dichiara anche che sarà sconfitto. Leggo: così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. E concludo con alcuni versetti di Apocalisse 20. In questi versetti sentiamo come finirà per Satana, ma fino alla fine userà l'inganno per sedurre le persone, facendole seguirlo. Leggo Apocalisse 20, 2 e 3 e poi 7 e 8. Questo angelo: egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Versetto 7-8. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Credo che il punto sia chiaro. Stiamo combattendo contro Satana, i suoi angeli, che usano le insidie, la furbizia, l'inganno, la menzogna. E per quello che dobbiamo fortificarci nella forza del Signore e dobbiamo portare tutta l'armatura di Dio. Il nostro combattimento non è contro persone, anche se Satana si usa di le persone, è contro falsi pensieri e menzogne e inganno per farci dubitare Dio, per farci dubitare quello che Dio ha promesso, per farci avere meno fede. Secondo Pietro 3 parla degli schernitori che dubitano il giudizio finale. Quello è un inganno di Satana. Ci sarà il giudizio finale. Le persone non vogliono crederci, ma noi stessi spesso cadiamo non credendo le verità. Certamente Satana si serve di persone per portare avanti il suo piano malvagio, ma la battaglia è contro Satana e le sue insidie. E per questo dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio. Solamente così possiamo essere al sicuri, restare ritti e saldi nella verità. Allora, ricordate che uno dei metodi più comuni di Satana è di metterci pensieri e ragionamenti falsi in testa. Satana ha questo permesso. Lui può darci pensieri falsi, e per quello che dobbiamo rendere, secondo Corinzi 10, dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Quindi abbiamo tanti pensieri falsi. Dobbiamo valutare se quello che stiamo pensando sia vero o no. Di esempi ce ne sono tantissimi. Io vi do qualche esempio di pensieri falsi che possiamo avere. Uno, che arriva. Si arriva il pensiero che una tentazione sia troppo forte. Si arriva il pensiero, ma non riesco a non peccare, è troppo forte, è più forte di me. Non riesco a resistere. Si arriva questo pensiero, questa menzogna. E quando io accetto la menzogna che è più forte, è troppo forte, non riesco a resistere, cosa faccio? Al momento che ho deciso che è troppo forte per me, io pecco. Cioè non c'è più, io ho già, mi sono già arreso. Io pecco. Ma non riesco a fare quello, non riesco a non pensare quello, non riesco a superare quella tentazione, non riesco. Appena che io ho creduto quella menzogna, io pecco. E continuo a peccare finché credo la menzogna. Non riesco a fare a meno, non riesco a non agitarmi, non riesco a non avere rabbia, non riesco a non cadere in quella concupiscenza, non riesco a non... quello che è. Questo è un insidio di Satana. Ci offre quel pensiero e se accettiamo la menzogna, cadiamo. Ma dobbiamo conoscere la verità di Dio. Per esempio, contro quella menzogna ricordo tante cose. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò, ma ricordo 1 Corinzi 10, 13. Ve lo leggo. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Questa promessa dichiara che è impossibile che una tentazione sia troppo forte, perché Dio non permetterà questo. Quindi, se ti sembra impossibile superare una tentazione, sappi che il tuo pensiero in quel momento è falso. Vieni da Satana e che tu puoi avere la vittoria in Cristo. Devi amarti con la cintura della verità. Vedremo quello nel prossimo sermone. Ma la vittoria c'è in Cristo Gesù. Un altro esempio di un pensiero falso che ci arriva. Questi sono solo alcuni esempi per farci capire le insidie di Satana. Il pensiero che ci arriva da Satana, che hai peccato troppo, questa volta non puoi andare a Dio. Non puoi tornare a Dio per chiedere perdono perché hai disprezzato Dio. È inutile tornare, non c'è più perdono per te. Questa è una menzogna. Dio dichiara che c'è perdono per chiunque va a Cristo. Per esempio, se siamo aggravati per il nostro peccato, siamo aggravati dal peccato e sembra impossibile essere liberati da questo peso e crediamo che non c'è perdono, Gesù ci invita. Vi leggo Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Per quanto può arrivare la menzogna che non c'è più perdono per me, dobbiamo ricordare quello che Dio promette in 1 Giovanni 1, 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Le menzogne di Satana vanno sempre contro le verità di Dio. Ci sono tantissimi altri esempi di come Satana usa l'insidia per cercare di farci cadere. E Dio volendo, nel prossimo sermone, quando guardiamo l'armatura, consideriamo alcune di queste menzogne e come Satana cerca di ingannarci. Ma per ora la cosa importante è capire che Satana usa insidie, non ha potere su di noi. Il suo potere sta nella menzogna. E per questo abbiamo bisogno dell'intera armatura di Dio per restare saldi e ritti, avere la vittoria. Allora, abbiamo bisogno dell'intera armatura di Dio perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Leggo di nuovo i versetti Efesini 6, 11 e 12. Notate contro chi combattiamo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Noi combattiamo contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Consideriamo un pochettino questo. I primi tre di questo elenco, i principati, le potestà, i dominatori del mondo di tenebre, sono descrizioni di ruoli di potenza. Sono descrizioni della potenza di Satana e i suoi angeli, quelli che lo seguono. Ricordate che Satana è chiamato, abbiamo già letto, il Dio di questo mondo. Viene chiamato da Gesù in Giovanni 14, 30 il principe del mondo. Vi leggo quello. Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Quindi Gesù dichiara che Satana è il principe del mondo, viene chiamato il Dio del mondo, D minuscolo. Ricordatevi che Satana non è il re, è un principe. Gesù è il re dei re. Satana non ha alcun potere, se non solamente il potere che Dio permette a lui. Satana non ha alcuna autorità, se non l'autorità che Dio permette a lui. Quando Satana voleva fare male a Giobbe, non poteva alzare il dito, se non solo in base a quello che Dio ha specificamente permesso a lui. Ed è lo stesso oggi. Abbiamo letto in 2 Corinzi 4:4 che Satana viene chiamato il Dio di questo mondo. Ma non è minimamente paragonabile al vero Dio e non ha alcuna autorità o alcun potere indipendentemente da quello che ha ricevuto da Dio. Quindi solo a quello che viene delegato da Dio finché Dio permette e poi viene bloccato. Nella Bibbia impariamo che c'è una certa gerarchia negli angeli di Dio. Similmente c'è una gerarchia negli angeli che seguono Satana. E quindi questi termini, i principati, le potestà, i dominatori del mondo di tenebre, rappresentano le varie categorie di forze malvagie che collaborano insieme per farci cadere. E sono più forti di noi. Questo è importante capire. E la quarta descrizione è gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Allora, i nostri nemici sono spiriti. E sono nei luoghi celesti, che implica non un posto geografico, ma implica che hanno poteri più grandi del nostro, e per quello che dobbiamo fortificarci nella forza del Signore. Si servono di persone, spesso, ma i veri nemici sono gli spiriti. E sono malvagi, sono spiriti malvagi. Non c'è nulla di buono in loro. Sono assolutamente e totalmente malvagi. Gli uomini malvagi possono avere un momento di bontà. Possono avere un momento di misericordia. Gli uomini malvagi possono avere molta bontà verso, per esempio, i propri figli o la propria famiglia o gli amici. Ma gli spiriti malvagi hanno solo malvagità. Sono terribilmente malvagità. Questi spiriti malvagi sono coloro che Satana usa per cercare di ingannarci. Notate che stiamo combattendo contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età. Allora, in Efesini 2, Satana, leggiamo, è sopra questo mondo di tenebre. Satana guida coloro che sono senza Cristo. Efesini 2, 1 a 3 ci aiuta a capire meglio l'influenza di Satana, quello che aveva su di noi e ha tuttora su tutti i non salvati. Ascoltate mentre leggo Efesini 2 da 1 a 3. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Allora, qui Satana viene chiamato principe della potestà dell'aria. Abbiamo letto il nostro brano che spiriti nei luoghi celesti, potestà dell'aria, luoghi celesti, stessa cosa. Questo parla di questa posizione al di sopra degli uomini, con un potere spirituale più grande del nostro potere naturale, umano. E quindi, questo è un luogo spirituale, non materiale, dove questi spiriti con poteri superiori a poteri umano vivono per influenzarci. Quindi stiamo combattendo con forze spirituali che sono nella carne più forti di noi. Le armi materiali, le forze umane, l'intelligenza umana, l'unione di tanti uomini insieme è tutto inutile, non può fare nulla. Tu puoi sparare qualunque missile che vuoi contro uno spirito, non gli fa niente perché non è fisico. Tu puoi usare tutta la tua furbizia e non puoi fare nulla perché tu da solo non hai intelligenza spirituale. Le cose spirituali sono follia per l'uomo naturale. Dobbiamo essere fortificati con la forza del Signore, che è una forza spirituale. Dobbiamo avere le verità di Dio, che sono verità potenti da battere giù. Dobbiamo avere l'armatura di Dio. Quindi, tutta questa gerarchia di Satana usa le insidie, le menzogne, l'inganno per farci dubitare Dio, per farci non pensare alle sue verità, per farci allontanarci da Dio. Questo è il loro scopo. Satana non può distruggerci. Se Dio permette, può farci morire. Se Dio permette, e solo quando Dio permette, ma non prima, non può fare nulla se non è permesso da Dio, ma Lui vuole farci scegliere di dubitare Dio. Lui vuole farci scegliere di riempire la testa con pensieri falsi. E questa è la sua tattica. Questa è la sua insidia. La nostra battaglia è una battaglia spirituale che riguarda i nostri cuori, i nostri pensieri. Allora, capendo meglio che stiamo combattendo contro forze spirituali e non contro uomini, sangue e carne, capendo che la forza umana non è, non solo non è sufficiente, che non serve a niente, ma che dobbiamo piuttosto fortificarci nel Signore, arriviamo a capire meglio il comandamento del versetto 11, quello di rivestirci dell'intera armatura di Dio. Leggo di nuovo versetto 11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Alla luce di chi è il nostro nemico, alla luce del fatto che le armi umane non servono a nulla, troviamo questo comandamento di rivestirci dell'intera armatura di Dio. Solamente così possiamo rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Cosa vuol dire rimanere ritti e saldi? Questo è un termine che vuol dire avere la vittoria in Cristo. Cioè, questo descrive un soldato nel tempo che lottavano con la spada, eccetera, che dopo la battaglia era l'unico rimasto in piedi, perché tutti i nemici erano stesi a terra, morti e feriti, e lui, vittorioso, era ancora in piedi, ritto e saldo. Quindi quando dice di rivestirci dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, vuol dire vincere queste insidie, vuol dire non cascarci, vuol dire riconoscere e non credere questo pensiero che mi arriva. Mi arriva una tentazione, ma non riesco a resistere. E gli dico, no, questa è una menzogna, perché tu sei con me, tu mi fortifichi e tu non permetterai che io sia tentato oltre le mie forze. Allora, Signore, ti ringrazio che sei con me, ti ringrazio per la tua forza, io resisto nella tua forza. Io ho appena combattuto contro un'insidia ed io ho vinto. Ho vinto. E rimango ritto e saldo anziché caduto nel peccato. Notate che il versetto parla di vincere contro le insidie del diavolo. Satana è furbo. A volte ci tenta in modo massiccio, uno dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, e poi ci lascia. Perché anche quello è un modo furbo per farci. Cosa succede se il nemico non è più sull'orizzonte? Cosa tendiamo a fare quando il nemico non è più visibile e non arrivano tentazioni? Tendiamo a mettere giù l'armatura e le armi. E per quello che la Bibbia ci esorta più volte, di essere sobrio. Ricordate quando Gesù era nel deserto all'inizio del ministero dopo il battesimo? E per 40 giorni è andato senza mangiare, e poi Satana lo ha tentato. E poi leggiamo in Luca 4:13: e quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. E anche nella nostra vita le tentazioni arrivano in onde, tante una volta e poi quasi niente. E così possiamo avere una settimana, una stagione dove sentiamo forti vicini a Dio, e poi la settimana dopo possiamo arrivare veramente lontani, perché mettiamo giù le armi, non indossiamo l'armatura, crediamo le menzogne, ma non riesco a leggere, non riesco a pensare a Dio, troppo per la testa, troppo pensieri, è troppo difficile, parlando così, perché resistere non riesco. Solo che quella è una menzogna. Allora, il comandamento principale in questo versetto è di rivestirci dell'intera armatura di Dio. L'unico modo di vincere nei combattimenti che abbiamo e di essere rivestiti dell'intera armatura di Dio. Nello stesso modo che la nostra forza non basta e dobbiamo fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza, similmente non bastano i nostri armi. Dobbiamo rivestirci dell'armatura di Dio. E non è sufficiente. Non è sufficiente solo una parte dell'armatura di Dio. Dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio. Perché se io manco un pezzo, metto armatura ma lascio una parte non coperta, dove mi attaccherà Satana? Lì, in quel punto. E quindi dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio. In Romani 13, 12, l'armatura di Dio viene descritta come armi della luce. Vi leggo quello. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. In 2 Corinzi 6, versetto 7, l'armatura di Dio viene descritta come le armi della giustizia. Vi leggo. Con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Ecco come combattiamo. Con la parola di verità, con la potenza di Dio e con le armi della giustizia a destra e a sinistra, circondati. Così possiamo combattere e rimanere ritti contro le insidie di Satana. Notate che dobbiamo rivestirci. Non dice che dobbiamo conoscere l'armatura di Dio. Dice dobbiamo rivestirci. Qual è un'azione? Tu puoi avere un armadio con tutta l'armatura, tutto quello che serve, ma se tu lo lasci nell'armatura, tu puoi conoscere ogni pezzo. Ma io conosco ogni pezzo, a fondo. Ho studiato dove sono stati fabbricati, so metterli, ma non li hai addosso. No, no, ma so tutto. Ma non serve nulla sapere tutto. Bisogna rivestirci con l'intera armatura di Dio. Dio volendo, la prossima settimana, prossimo sermone su questo, vedremo cosa vuol dire rivestirci dell'intera armatura di Dio. Ma dobbiamo usarla. E poi, prima di chiudere, una verità importantissima. Un commento importante. Cosa vuol dire combattere contro questi dominatori del mondo di tenebre? Quando Gesù era sulla terra, c'era molta attività dei demoni. E spesso, abbastanza, vediamo Dio, Gesù, Cristo, Dio, che schiacciava demoni dalle persone. Poi vediamo un pochettino di quello, pochettino solo, proprio pochissimo, all'inizio degli Atti, quando, prima che ci fosse il Nuovo Testamento, gli apostoli operavano con segni e prodigi. Ma quando arriviamo alle epistole, mai c'è nessun insegnamento, nessun riferimento di scacciare i demoni, o di parlare ai demoni, o di comandare i demoni. Non esiste. E come non ci sono insegnamenti nelle epistole di camminare sull'acqua? Non ci sono insegnamenti di moltiplicare il cibo quando non c'è abbastanza cibo da mangiare. Non ci sono quegli insegnamenti, perché ci sono certe cose che erano per un certo tempo. E quando Gesù era sulla terra, Satana opponeva in un modo particolare contro Gesù. Metteva il massimo che poteva contro Gesù, per far capire che Gesù non aveva il potere, ma Gesù aveva il potere. E i demoni, abbiamo letto Manuel e Rio questa settimana, i demoni come si trovavano davanti a Gesù? Erano lì a combattere Gesù o erano terrorizzati di Gesù, sapendo di non poter fare nulla? Ma negli epistoli non troviamo nessun insegnamento che parli di comandare i demoni nel nome di Cristo. Non c'è quello. Infatti c'è qualcos'altro che ci insegna come resistere Satana. Come si resiste Satana? 1 Pietro 5, 8 e 9 ci spiega come resistere Satana. Resistiamo Satana, come stiamo per leggere in quel brano, guardando a Cristo. Vi leggo. Primo Pietro 5, 8 e 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Come si resiste a Satana? Non dice guardando a Satana e nel nome di Cristo comandandolo, non dice quello. Dice resistetegli stando fermi nella fede, guardando fermamente a Cristo Gesù. Fermi nella fede e fissare gli occhi sull'autore e principe della nostra fede, Gesù, Ebrei 12. Questo è il modo di resistere a Satana. Non devi preoccuparti di Satana, devo preoccuparti di Cristo e di Dio. Non temete coloro che possono uccidere il corpo e dopo di quello non fare nulla, temete piuttosto colui che dopo aver ucciso il corpo può gettare l'arma nella Geenna. Cos'è? Matteo 10. Dobbiamo non temere Satana, non cercare di comandare, ordinare Satana, dobbiamo resistere Satana restando fermi nella fede, tenendo gli occhi su Gesù Cristo, aggrappandoci nella fede, quindi nelle verità di Dio. Questo è come si resiste Satana. Questo sarà più chiaro, Dio volendo, nel prossimo sermone, quando parliamo dell'armatura di Dio. Quindi, nell'ultimo sermone abbiamo visto che dobbiamo fortificarci nel Signore, nella forza della Sua potenza. E oggi abbiamo visto che dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio. Solo così possiamo stare ritti, ovvero avere la vittoria contro le insidie di Satana. Perché il nostro combattimento è contro le forze spirituali di quella gerarchia di Satana. E così dobbiamo armarci con le verità di Dio. E dobbiamo camminare nella verità di Dio. E dobbiamo riconoscere i pensieri per vedere se sono da Dio o no e rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. E così, guardando a Cristo, tenendo gli occhi su Cristo, aggrappandoci alle verità di Dio, avremo la vittoria ogni volta che c'è la battaglia. Grazie a Dio, abbiamo in Cristo e nelle verità di Dio tutto quello che serve per restare ritti e saldi in ogni battaglia. Non dobbiamo temere Satana, dobbiamo solo guardare a Cristo, camminando per fede, in umiltà, in santità, confessando i peccati, e la vittoria sarà nostra. Camminiamo in Cristo, confessando ogni peccato, e avremo la vittoria giorno per giorno. Grazie a Dio per la vittoria in Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Padre, la vita non è una passeggiata. La vita è una battaglia, una guerra contro un nemico più forte di noi. Per quello che parli di questi spiriti malvagi nei luoghi celesti, gli spiriti di Satana sono più potenti di noi nella nostra forza umana. Ma non dobbiamo combattere nella nostra forza umana. Possiamo fortificarci in Te, oh Signore, e nella forza della Tua potenza. E non c'è nulla paragonabile alla forza della Tua potenza. E certamente Satana ci attacca non con forza, ma con insidie, con inganni, con menzogne, con pensieri falsi. Ma abbiamo tutto quello che serve per difenderci nelle Tue verità. Oh, ti lodo, ti ringrazio che non siamo indifesi. Tu ci hai provveduto tutta l'armatura. Dio volendo, la prossima volta comprenderemo meglio questa armatura. Ma indossando tutta l'armatura di Dio giorno per giorno, possiamo combattere e vincere, restare ritti in piedi, saldi in ogni battaglia. E ti ringrazio. Le Tue verità sono sufficienti per battere giù qualunque menzogna che ci entra in testa. Certamente è importante riempire la nostra testa e i nostri cuori con le Tue verità. È importante che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente. È importante che parliamo gli uni gli altri delle verità di Dio. È importante che non manchiamo i comuni radunanze dove possiamo sentire più le verità tue. È importante che adoperiamo i nostri doni spirituali per edificare gli uni gli altri. Ma soprattutto è importante che confidiamo in te, perché tu sei la nostra forza e ci hai dato tutto. Io ti ringrazio per questa verità, ti ringrazio che non siamo mai abbandonati e ti prego che possiamo guardare a te per avere la vittoria che tu ci hai comprato in Cristo, giorno per giorno, in attesa della vittoria finale in Cristo Gesù. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.